risultano terreni quasi abbandonati, quindi sono abbandonati, e qualcuno ha pensato bene, visto che sono abbandonate e incustoditi, di realizzare degli orti abusivi, non conforme a regolamento edilizio e alle norme tecniche del nostro piano regolatore. È una situazione che comunque si ritrova in diverse zone del nostro territorio, però nella fattispecie lì al Cerreto molti si sono lamentati perché, avendo acquistato degli immobili, abitazioni a un prezzo molto elevato, così come costano tutti gli immobili oggi, ritenevano non idoneo mantenere questo stato di abbandono, e quindi è stato chiesto proprio da loro se l'amministrazione comunale potesse fare qualcosa in merito, nulla togliendo la facoltà ai cittadini di coltivare orti in zone dove il piano regolatore generale avesse destinato l'attività per quest'uso. Ecco. Posso continuare? Ne sono stata attenta, Presidente.
Beh, non è che possiamo stare in silenzio, almeno in silenzio. Tutto. Non è che possiamo costringere i consiglieri a stare attenti.
Lei ha diritto
di pretendere silenzio, però che siano attenti mi pare un po' troppo.
Va bene.
Non posso pretendere dai consiglieri e stare attenti a quello che un altro consigliere dice. Mi perdoni, consigliere Asciutto. Silenzio in aula, per cortesia. Grazie.
Ecco, allora io leggo la mozione e poi chiedo l'intervento, chiedo i pareri in merito. Allora, premesso che nel comprensorio Cerreto, e più precisamente nelle zone denominate aree verdi, la cui destinazione urbanistica dal piano di lottizzazione verde pubblica attrezzato, si è venuta a verificare una situazione di libero utilizzo da parte di alcuni cittadini in deroga alla normativa del piano di lottizzazione e in contrasto con l'articolo 1 del regolamento edilizio e norme tecniche d'attuazione del piano regolatore generale, che la disordinata sistemazione di dette aree coltivate ad orti, spesso con recinzioni di fortuna antiestetiche, oltre a danneggiare il decoro del comprensorio, provano il malcontento più che giustificato dei residenti le cui costruzioni sono vincolate alla vista sul fronte strada antistante dei terreni abusivamente coltivati, e in contrasto col regolamento edilizio, parte terza, articolo 43 e articolo 42, per la mancanza di decoro, ordine e pulizia, che secondo la convenzione urbanistica dette aree avrebbero dovuto essere consegnate al Comune entro il 2001 e adibite ad aree verdi per il tempo libero. Considerato che gli orti nascono da un'esigenza espressa da una buona parte della popolazione, in quanto rappresentano un importante sito di aggregazione sociale e del tempo libero, che le persone anziane e giovani spesso e volentieri si dedicano all'attività di giardinaggio e dell'orto, traendo grande soddisfazione e beneficio anche dal punto di vista psicologico e salutistico, che tale attività rappresenterebbe anche un notevole aiuto economico al bilancio familiare, considerando l'attuale congiuntura economica che vede i prezzi della frutta e degli ortaggi a costi insostenibili. Favorisce il recupero di un rapporto diretto e attivo con la terra, la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione. Valutato che questo progetto sociale ed urbanistico è stato sperimentato con grande beneficio in varie città italiane, dove vengono emessi bandi annuali per affidare detti orti sociali alle famiglie che ne fanno richiesta, con priorità a quelle svantaggiate. Questa proposta organizzativa vuole essere intesa come scuola di aggregazione e di vita in un contesto di equilibrio tra impiego e svago. L'intervento a parte del Comune raggiungerebbe anche lo scopo di recuperare zone degradate e abbandonate, riconsegnando ai cittadini aree verdi più sicuri e vivibili. Si chiede al Sindaco e al Consiglio Comunale di impegnarsi affinché a misure di salvaguardia venga affidato a un tecnico abilitato l'avviamento di un censimento delle proprietà comunali e di quelle amministrate da altri enti, ad esempio Ferrovie dello Stato, consorzio di bonifica, che risultano abbandonati oppure abusivamente occupati. Questo studio servirebbe a individuare le aree da destinare alla realizzazione di orti urbani o sociali e permettendo di recuperare zone degradate, abbandonate, riconsegnando ai cittadini aree verdi più decorose e pulite. Che si proceda immediatamente a reperire l'abuso secondo il regolamento edilizio e le norme tecniche d'attuazione, formando le aree no conformando, scusate, le aree alle loro destinazioni urbanistiche e provvedendo dove necessario a regolare taglio dell'erba, specialmente nei mesi estivi, per evitare cause di incendi. Si chiede quindi che vengano offerte alle famiglie la disponibilità di svolgere in modo legale, deve essere modificato continuare questa attività. Quindi la possibilità di svolgere in modo legale e regolamentato a beneficio di un maggior numero di persone appassionate di orticolture in aree con destinazione orti sociale o servizi collettivi, che detti terreni vengono ricintati in modo uniforme e decoroso e che vengono forniti di prese d'acqua per l'irrigazione e di piccole strutture da attrezzi come deposito, che tali appezzamenti di terreno vengono assegnati tramite bando pubblico con precedenza ai pensionati e alle famiglie con basso reddito. La sottoscritta consigliere comunale di Forza Italia impegna il sindaco e il consiglio comunale ad approvare la presente mozione e a renderla immediatamente esecutiva. Grazie. Questa è la mia proposta.
Allora, interventi su questa mozione del consigliere Francasciutto. Consigliere Di Girolamo, deve spegnere il microfono il consigliere Asciutto.
Grazie Presidente. Io non volevo entrare nel merito delle premesse, ma dare un'informazione sul poi quello che viene richiesto nell'approvazione della mozione, e cioè che non so se la consigliera Asciutto ne ha conoscenza, ma esiste una legge regionale approvata credo lo scorso anno su proposta di Rifondazione Comunista e poi appunto approvata da tutta la Giunta Marrazzo, tutta l'amministrazione regionale, che prevede proprio l'istituzione di orti pubblici a gestione proprio appannaggio soprattutto degli anziani e dei bambini delle scuole. Dunque, poi ovviamente adesso vi aprirò il dibattito e tutto, però già volevo proporre che magari quello potrebbe essere una degna sostituzione al quanto chiesto dalla mozione in oggetto. Tutto qua, grazie.
Grazie consigliere Di Girolamo. Consigliere Battirocchi, prego.
Io, Presidente, vorrei far rilevare che condivido la parte dove si chiede di acquisire effettivamente nella disponibilità del Comune tutte le aree, non solo del Cerreto, ma tutte quelle aree comunali di Ladispoli, perché questa realtà di occupazione abusiva nel tempo avvenuta anche per fare l'orticello o altro, esiste purtroppo e l'amministrazione sta già lavorando, volevo dare questa informazione, sta già lavorando per venire, sta predisponendo proprio un'ordinanza per rientrare in possesso di tutte queste aree, piccole aree, non c'è usucapione perché sono aree pubbliche e quindi non c'è la possibilità di fare usucapione, per rientrare effettivamente in possesso di queste nostre aree. L'altro aspetto che si pone è nel realizzare, io ho visto proprio a Oisestam, c'è questa nella selva, c'è nella foresta nera, c'è, ma quale foresta nera? Proprio comunque sotto in periferia di Oisestam, in un ambiente boscoso, poi se poi già è foresta o meno non te lo so dire, c'è la possibilità, hanno creato delle piccole lottizzazioni di 40 metri ad abitante con delle casette, anche perché lì c'è nevica molto, molto probabilmente, delle casette in legno piccolissime che fanno da struttura e dove è attrezzata per fare picnic, magari per fare anche il barbecue e così via. È una cosa simpatica, però nel fare questo significa poter disporre di aree sufficienti a dare una risposta più ampia possibile alla città e quindi attraverso un bando, attraverso non so quale forma di scelta si debba fare. Io credo che mi sembra che si stia correndo un po' troppo avanti con questo tipo di mozione e che vorrei poterla limitare intanto a quello che è la raccomandazione di acquisire alla disponibilità materiale del Comune queste aree, non solo del Cerreto, ripeto, ma anche quelle nel resto della città. Per il resto, ben venga uno studio approfondito che veda dove, se e dove è possibile fare questo tipo di iniziativa.
Grazie consigliere. Sì, un attimo solo perché ho scritto a parlare il consigliere Loddo, poi interviene nuovamente il consigliere Asciutto. Consigliere Loddo, prego.
Sì, buonasera, grazie Presidente. Ma io intanto ringrazio la consigliera Sciuta che ha sottoposto il problema in questi termini. E io condivido le osservazioni che ha fatto il consigliere Battilocchi in merito al fatto della necessità di fare una ricognizione delle aree pubbliche e fare in modo che queste siano integre al patrimonio. Dall'altra devo ravvedere che la mozione però è un po' troppo specifica, nel senso che sembrerebbe finalizzata per quanto attiene sia le premesse che poi nella parte del dispositivo, sembrerebbe tesa in qualche misura solo ad impegnare o comunque a sanare una situazione di fatto. Questa è l'impressione che vedo dalla lettura della mozione. E io direi che considerando valide le premesse, cioè le premesse di fondo, che comunque l'orto può essere un'attività che sia di aiuto sia sotto il profilo economico sia sotto quello sociale, io chiederei alla consigliera Sciutta se vuole di lavorare su un testo comune dove viene stralciata la parte del Cerreto, ma si impegna la Giunta a fare una ricognizione delle aree e di verificare la fattibilità di un progetto di questo tipo, perché comunque anche la reperimetrazione, l'attrezzatura, il portare dell'acqua in questi lotti significa di fatto comunque porre in essere degli impegni di spesa. Allora io direi allarghiamolo a tutto il territorio, nel senso che se ci deve essere un impegno di questo tipo deve essere rivolto a tutto il territorio del comune, almeno quello che riguarda il centro urbano. Non è proprio così, cioè nel senso che dice premesso che, e quindi parla del Cerreto, poi se andiamo nella parte del dispositivo, che venga offerta alle famiglie la possibilità di continuare questa attività, quindi è riferita alla parte in premessa. Io la leggo così, poi posso essere... Comunque il ragionamento qual è? Noi possiamo dire che va bene, come diceva anche il consigliere Battilocchi, va bene la fase di ricognizione e acquisizione al patrimonio delle aree, anche quelle oggi impropriamente usate da privati, e dall'altra parte magari dare mandato all'amministrazione di verificare la fattibilità e i costi di un intervento di questo tipo e magari insomma iniziarci a ragionare, perché temo che i costi di un intervento di questo tipo non siano così pochi come si potrebbe pensare. E dall'altra c'è tutto un discorso anche di regolamentazione, cioè ovvero se è meglio fare dei piccoli lotti dove ognuno li gestisce oppure di fare un'unica area consortile dove c'è un gestore unico. Insomma, io direi che l'argomento è interessante, ma che secondo me vada dibattuto più approfonditamente dando mandato magari all'amministrazione oppure portandolo direttamente al lavoro della commissione competente. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Asciutto, prego. Grazie. Presidente, allora per quanto riguarda la mozione, l'intenzione era quella di estenderlo su tutto il territorio, nasce dal problema Cerreto, perché evidentemente lì è un esempio che è diffuso su tutto il territorio, come dice il consigliere Battilocchi. Poi ovviamente forse avrei dovuto aggiungere si chiede di fare la ricognizione, diciamo, in maniera che tutto questo discorso venisse esteso su tutto il territorio comunale. Per quanto riguarda il primo punto, dopo si chiede, è l'intesa di svolgere l'attività in modo legale, ma non lì dove è stata svolta fino adesso. Infatti, se lei nota, consigliere, nel punto prima di si chiede, io dico che si procede immediatamente a reprimere l'abuso secondo il regolamento edilizio e le norme tecniche in attuazione, fornendo le aree, conformando le aree alle loro destinazione urbanistica. Quindi non sono destinate ad orti, no? Ecco, io lo specifico, devono essere ripulite totalmente. Ecco, e poi secondo il censimento poi successivo fatto e affidato da un tecnico abilitato, sarà lui a indicarci quale aree potrebbero essere destinate, una volta che vengono acquisite al patrimonio comunale, adibite ad orti sociali. Per quanto riguarda i costi, c'è già stata un'analisi di costi eseguiti da un comune che ha già portato avanti questo lavoro nel nord Italia, ha realizzato ben 86 orti urbani, questi orti urbani sono di 40 metri quadrati ciascuno e l'investimento da parte del comune è stato inferiore a 200.000 euro per ripristinare, per rendere... come? Sì, per rendere attuabile la realizzazione di questi orti. Successivamente, ecco, qui io ho già visto una specie di regolamento dove è stato effettuato in altri comuni, dove uno degli obiettivi fondamentali per l'utilizzo di questi orti è che non vengono assegnati ad altri assegnatari. Ecco, devono essere coltivati senza fini di lucro, devono servire esclusivamente ad uso familiare, devono essere seguite esplicitamente diciamo piantumazione con un equilibrio biologico, insomma, ecco, ci sono tutta una serie di condizioni che comunque il comune può attuare, ma servirebbe anche soprattutto per facilitare il tempo libero per i giovani, insomma, ecco, come punto di ricerca e tempo libero. Quindi, ecco, io chiedo se è il caso magari di sospendere qualche minuto il consiglio e di modificarla e portarla in votazione, ecco, se ritenete giusto. Oppure
grazie per il parere. Di quanto ha bisogno? 10 minuti massimo? 10 minuti di sospensione del consiglio. Allora riprendiamo alle 23:25. Consiglio è sospeso. Riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale. Silenzio in aula per cortesia. Riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale. Dottoressa Boccato, per favore, l'appello.
Pagliotta Crescenzo. Ardita Giovanni. Asciutto Franca. Astolfi Massimo. Battilocchi Roberto. Caredda Mariantonia. Cervo Sergio. Cheppini Antonio. D'Alessio Nardino. Di Girolamo Francesca. Fioravanti Augusto. Garau Roberto. Lauria Giorgio. Licesi Angelo. Loddo Giuseppe. Moretti Filippo. Penge Stefano. Ruscito Piero. Russi Rosaria. Boccia Antonio. Zonetti Andrea. Il numero è legale.
Grazie. Consigliere Asciutto.
Si stanno analizzando i consiglieri.
Stiamo andando oltre i tempi della sospensione. Il consigliere Loddo che riconsegna la mozione al consigliere Asciutto. Consigliere Asciutto, prego.
Grazie Presidente. Dunque, dopo...
Va bene.
Allora, dopo aver analizzato insieme ai consiglieri... È stato raggiunto un accordo. Grazie consigliere Boccia, mi dispiace non è presente a votare la mia mozione come tutte le altre. Comunque, allora, dunque è stato deciso insieme ai consiglieri di eliminare le premesse, prima parte, e di sostituire a considerato che premesso. Rimangono 1, 2, 3, 4 capoversi, così come scritti, valutato che rimane per intero. Volete che la leggo dopo? La devo leggere? No, appunto. Allora, si chiede, una volta portato a compimento il censimento delle aree di proprietà comunale e delle altre aree di altre proprietà pubbliche, di valutare la possibilità di individuare le aree a destinare alla realizzazione di orti urbani o sociali che permetterebbero di recuperare zone degradate, abbandonate, riconsegnare ai cittadini aree più verdi, più decorose, pulite, eliminando l'ultimo capoverso e si aggiungerebbe, si chiede all'amministrazione comunale di provvedere ad approfondire parallelamente con la commissione consigliare competente la fattibilità di tale iniziativa e di quantificare i relativi costi di realizzazione. Ecco, si chiude qui la mozione, ecco, se siete d'accordo, così come concordato.
Allora, consigliere, se non ci stanno ulteriori interventi, però a quanto pare c'è stato un accordo sia del consigliere che ha proposto la mozione, quindi consigliere Asciutto, che degli altri consiglieri di maggioranza. Consigliere Loddo, vuole intervenire? No, nessun intervento, quindi se non ci stanno
altro intervento su questa mozione, la possiamo mettere in votazione così come modificata. Allora, chi è favorevole all'approvazione di questa mozione così come modificata, alzi la mano.
15 su 15,
quindi nessuno astenuto, nessun contrario, la mozione è approvata. Allora, 29.044. Allora abbiamo un ordine del giorno presentato dalla PD. Invito il capogruppo a presentare al Consiglio Comunale. Al microfono, consigliere. Sì, infatti stiamo seguendo quello. Del 3 ottobre 2008, il protocollo 29.044.
Siccome è stata presentata dal PD, io chiederei all'Aula di consentire la trattazione del punto sulla scuola, in sostituzione di questa, che prenderà il punto di quell'altra.
Sì, ce n'è anche un'altra. Scusi, consigliere Moretti. Un attimo, magari chiede la parola.
Non puoi discutere, Filippo. Chiedo il rinvio di questo punto.
Va bene. Allora, ne abbiamo anche un'altra, sempre del PD, una mozione, che è un protocollo successivo, sempre del 3 ottobre 2008.
Chiedo il rinvio di questo punto.
Va bene. Quindi queste verranno rinviate. Allora, abbiamo una mozione del consigliere Ardita. Finalmente, del 6 ottobre 2008, protocollo 29.196. Prego, consigliere Arnita.
Speriamo che non fa la fine di quella della sicurezza. Vabbè, ok. Sarò molto breve.
Illustri la mozione al Consiglio.
Operazione trasparenza, quella che piace a te.
È del 6 ottobre del 2008.
No, questa è un'altra trasparenza. Vado?
Prego, consigliere, sì.
Allora, oggetto operazione trasparenza, attuazione delle direttive del Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione, con la pubblicazione dei compensi annuali degli amministratori locali, dei dirigenti e consulenti del Comune e delle aziende speciali. Considerato che la legge 241/90, sue successive modificazioni, ha introdotto le norme concernenti l'applicazione dei principi di trasparenza amministrativa, considerato che già con l'articolo 1,593, della legge numero 296, finanziaria 2007, il governo Prodi, tramite il ministro della funzione pubblica Luigi Nicolais, obbligava tutte le amministrazioni pubbliche a riportare sui propri siti web i compensi di tutti i consulenti e dirigenti pubblici e delle aziende partecipate. Considerato che la direttiva del ministro della pubblica amministrazione, onorevole Renato Brunetta, per rendere efficaci i principi di trasparenza, ha invitato tutte le amministrazioni pubbliche a riportare sul proprio sito internet le retribuzioni annuali dei loro dirigenti e consulenti, anche presso aziende partecipate. Considerato che i cittadini di Ladispoli hanno il diritto di conoscere, che in base al principio della trasparenza, di quanto e come spende i soldi un comune e soprattutto di conoscere le retribuzioni annuali di tutti gli amministratori locali e dei dirigenti e consulenti nominati dal comune, si chiede all'amministrazione comunale di pubblicare con urgenza sul proprio sito internet e sull'organo di informazione del Comune, il Gazzettino, tutti i compensi annuali percepiti dagli amministratori locali, sindaco, assessori e consiglieri, e i compensi dei dirigenti e consulenti del Comune e delle aziende partecipate, in modo tale da soddisfare il diritto alla trasparenza dei cittadini e in virtù dello stesso a far conoscere l'ammontare della spesa sostenuta dal Comune di Ladispoli per tale tipologia di compensi. Volevo solo far presente che questa iniziativa è già stata fatta in due amministrazioni vicino a noi qua, sia l'amministrazione di Civitavecchia che il Comune di Civitavecchia che il Comune di Bracciano. Intanto ringrazio, credo, io forse non ho risposto, ringrazio il segretario comunale che ha chiesto l'assenso, io sono forse uno di pochi che ancora non ha risposto, l'assenso a tutti i consiglieri, ma credo che sia un atto di trasparenza dove
Se lei non dà l'assenso, lei risulterei sul sito che non ha dato l'assenso.
Sì, lo do. Detto, è importante perché credo che molti cittadini non si rendono conto quanto può guadagnare un consigliere comunale in un mese, in un anno, e anche l'assessore. Se uno, io ho fatto il caso mio, come può essere anche di altri colleghi consiglieri, dice, ah, sai che in 6 mesi tra consiglio comunale e commissione ho guadagnato 468 euro. Se fermiamo, credo, un campione di 100 studenti, anche alle scuole superiori, credo che su 100, 98 non te credono, perché dico, è impossibile. Allora questa è una trasparenza che credo che avvicina la politica ai cittadini e fa comprendere anche quant'è che guadagna un politico locale.
Grazie. Allora, è scritto a parlare il sindaco, poi il consigliere Battilocchi. Prego, sindaco.
Io vorrei fare soltanto brevissime considerazioni di tipo generale, a parte poi i contenuti della mozione. Per quanto ci riguarda, o per quanto mi riguarda, quello che è l'indennità è ampiamente nota da tanto tempo. Io penso che su questa vicenda è così opportuno, in questo concordo con il consigliere Ardita, farlo sapere, perché qualcuno pensa che fare attività politica sia fonte di guadagno. Io penso che se dovessimo essere veramente diciamo retribuiti per la media di 8-10 ore quasi che stiamo qua dentro, non altro che manager quindi quello che arriva è un puro rimborso spese che qualcuno di noi poi devolve a chi lo sostituisce nell'attività lavorativa. Ecco, noi dovremmo impegnarci di più a far capire ai cittadini che, quindi state attenti delle volte a non fare demagogia, a non fare attacchi facili, perché poi, io ripeto, parlo in generale, quando si sta all'opposizione si attacca con molta facilità, quando si governa si viene attaccati e insomma è vero che c'è discredito, nel senso che molti cittadini appunto hanno discredito della classe politica. Io faccio un esempio, voglio dirvi una cosa, tra le tante email che ho ricevuto sui parcheggi a pagamento, devo dire in gran parte positive, un paio di persone dicevano, sono sicuro tanto che voi consiglieri comunali, voi amministrazione comunale avete il permesso per parcheggiare ovunque. Ecco, se si pensa a questo, significa proprio che non si è capito nulla di quello che è il sacrificio di fare politica. Cioè, per alcuni cittadini, beh, è chiaro, avete messo le strisce, voi avete l'autorizzazione. Ripeto, non si è capito nulla, questo però deve farci capire, da una parte, quanto poco credito abbiamo, anche quando fatichiamo, e dall'altra parte deve farci capire che la demagogia, dobbiamo stare attenti alla demagogia, perché spesso si attacca con troppa facilità chi amministra e poi si finisce per doversi difendere anche in maniera semplice. Diciamo. Tra l'altro la cosa a cui dovremmo anche ribellarci, su questo non sono d'accordo su alcune connotazioni della mozione, ma insomma che razza di autonomia è in cui un ministro dice ai comuni quello che deve fare fino alla virgola? Ma dove stanno le autonomie locali? Noi siamo arrivati al punto che i ministri decidono le indennità, decidono di ridurre, ma sapete quali? Quelle dei consiglieri comunali, non le loro. Cioè qui veramente l'autonomia locale si è andata completamente a farsi friggere, come si dice. Allora riconquistiamo anche la nostra autonomia, la nostra dignità. Non lo deve dire il ministro quello che fanno i consiglieri comunali, sono enti diversi. Esiste il governo, esiste la regione, esiste la provincia, esiste il comune. E il comune è fatto da persone responsabili che sanno come autogovernarsi. Purtroppo da qualche anno diciamo siamo in balia, da qualche anno, quindi non voglio fare discorsi legati, in balia di una concezione che c'è chi decide e poi chi sta in trincea, perché le amministrazioni comunali stanno in trincea, poi gli altri stanno nelle retrovie, stanno molto, perché la gente in questo paese, come tutti i paesi d'Italia, quando ha un problema a scuola, nelle strade, viene in comune. Poi gli spieghi che è la legge regionale che ti ha fatto sta cosa, la legge provinciale, però intanto si mettono dietro la porta dell'assessore, del sindaco e vengono da noi. Allora, noi che siamo in trincea dobbiamo avere ordini dal prefetto, dal ministro, da quell'altro, ripeto, ma non nell'impostazione generale, per carità, perché facciamo parte della struttura dello Stato, ma anche sulle virgole. Cioè un decreto del Parlamento decide che si riduce del 30% l'indennità di chi? No, dei deputati, dei consiglieri comunali e dei sindaci. Cioè, qui siamo arrivati, cioè, veramente dovremmo insomma, rialzare la schiena e dire lo sappiamo e noi ai cittadini rispondiamo tutti i giorni. Forse qualcuno che sta lontano dalla trincea questo si è dimenticato.
Grazie Sindaco. Ho scritto a parlare il consigliere Battilocchi.
Sì, Presidente, io penso che, come diceva il Sindaco, sarebbe veramente interessante cominciare a capire quanto guadagnano i ministri, quanto guadagnano gli onorevoli, sia deputati o senatori, più che i consiglieri comunali dei nostri comuni, dei nostri livelli di comuni, o gli assessori. Io credo che stiamo parlando un po' di acqua fresca, perché questo comune ha già pubblicato, sia sul Gazzettino della Dispoli che sul sito vecchio, quello precedente all'attuale, gli emolumenti del sindaco, degli assessori e della consistenza del gettone di presenza del consigliere comunale. Questo è quello che abbiamo. Come è altresì pubblicato anche nel nuovo sito, quello doveva essere riportato, stavano creando delle pagine apposite, quindi già si sta facendo. Ma nello stesso tempo sul sito nuovo, vecchio e nuovo, ci sono anche gli emolumenti che percepiscono gli amministratori della Servizi, della Flavia Acque. Dicevo, è stato portato sul Gazzettino l'iniziativa che è appena insediato, ha preso il sindaco di dimezzarsi i propri emolumenti, e anche una differenziazione di rendimenti di quanto percepito fra gli assessori, perché c'è una differenza che la legge pone a chi è dipendente e chi è professionista, libero professionista, hanno una retribuzione diversa come assessori. Stiamo parlando dalle 600-800 euro al mese a 1.200-1.300, che poi in quello che incide poi è l'aliquota che viene applicata, l'aliquota fiscale che viene applicata come ritenute su quanto corrisposto. Allora, dicevo, io ci tengo a far sapere che ai cittadini che noi stiamo qui tutta la nottata e prendiamo 20 euro lorde. Questo è grosso modo il gettone, la consistenza del gettone. 20 euro lorde. Fai una commissione, c'hai un gettone, se è una commissione di mezz'ora o di 5 ore, sempre 20 euro è. Quindi queste sono la consistenza di quello che spende il comune per la classe politica locale. Allora, io sono disposto e d'accordo, mentre non si può, mentre le consulenze, tutte queste spese che oggi non ci sono, devono essere elencate per legge, una differenza c'è nella elencazione delle retribuzioni dei dirigenti e funzionari, in quanto serve la nulla osta dell'interessato per ai sensi della legge sulla privacy, cosa che la dottoressa sta già chiedendo a tutti quanti, che rilasciano ognuno il proprio assenso scritto per poter pubblicare la cosa, va bene? Anche perché le leggi valgono tutte, noi valgono solo un tipo. Allora, ben venga, modifichiamo se c'è da modificare, approviamo se c'è da approvare, non c'è nessun problema ad approvare questo tipo di mozione, a un patto che domani non esce fuori sul giornale che Ardita ha fatto fare queste cose, perché, caro Ardita, non è così. Queste cose si stanno facendo, già sono state fatte in gran parte e molte si stanno sistemando e limando ai sensi di legge. L'ufficio ci sta già lavorando. Se è un rafforzamento di quello che si sta facendo, in questo senso io voto favorevole. Tutto qua.
Grazie consigliere Battilocchi. Ho scritto a parlare il consigliere Moretti. Prego consigliere.
Sì, io volevo raccontare ai colleghi un'esperienza personale del 93, la prima volta che ho assunto un incarico pubblico. I colleghi dove lavoro mi hanno detto, facevo il vice sindaco, mi hanno detto: ma quanto guadagna il vice sindaco? Ai tempi si guadagnava 430.000 lire al mese. E uno mi ha detto: ma questa è istigazione a delinquere. Cioè, io sono uno di quelli, come sosteneva anche prima il sindaco, che non si scandalizza delle retribuzioni degli amministratori pubblici, degli eletti o anche di quelli che vengono incaricati. Sono tra quelli che addirittura pensa che un parlamentare guadagni poco rispetto agli incarichi e alle responsabilità che ha, se svolge il suo ruolo con responsabilità e con competenza. Sono però anche tra quelli che pensa che esercitare in maniera illegale, illecita, in maniera fraudolenta un mandato pubblico sia uno dei reati più gravi che possa esserci, perché si tradisce la fiducia degli elettori, perché si fa un danno all'erario pubblico e perché credo che si dà un esempio veramente pessimo. Allora, a fianco ad una retribuzione che ritengo insufficiente, e per questo intendo la retribuzione dei consiglieri comunali, degli assessori, di quelli provinciali e così via fino al governo, ritengo però che ci debba essere anche una maggiore responsabilità e anche un inasprimento delle pene per coloro che vengono condannati per reati di concussione, corruzione e quant'altro si possa fare di sbagliato in una pubblica amministrazione. Sul fatto di pubblicare i compensi che riceviamo non ho assolutamente nulla in contrario, tra l'altro credo di essere stato uno tra i primi a dare l'assenso, sì, il primo a dare l'assenso alla pubblicazione. Ognuno di noi credo che viva d'altro oltre che di questo, e quello che ci viene come compenso per quello che svolgiamo qui dentro, se lo facciamo onestamente e correttamente come penso di farlo io, è veramente una goccia nel mare. Peraltro la maggior parte di noi, io personalmente faccio questo, devolve tutto quello che riceve al proprio partito e ci paga pure le tasse sopra. Io francamente ricevo, come ha detto Ardita prima, credo sui 400 euro ogni 6 mesi. Questi 400 euro mi vengono tassati e io li do interamente al mio partito, quindi ci pago pure le tasse sopra. Perciò, detto molto onestamente, non c'è niente di male a pubblicare quello che percepiamo, anche se fosse il triplo, il quadruplo, ma visto che poi è una cifra irrisoria non credo ci siano difficoltà. Sono d'accordo nel pubblicare però tutti i compensi che vengono erogati dal Comune di Ladispoli al di fuori degli stipendi per i dipendenti comunali. E cioè credo sia giusto pubblicare tutto ciò che come emolumento, come stipendio, tutto ciò che viene corrisposto a coloro che assumono incarichi sia di natura politica e di natura amministrativa, natura tecnica anche a persone che vengono da fuori per prestare la loro opera. Ribadisco invece la mia contrarietà, proprio per una questione anche di decoro personale e di professionalità, a pubblicare la retribuzione dei dipendenti pubblici. Questo mi sembra profondamente sbagliato. Grazie. Sì, tra l'altro facendolo sapere in termini anonimi ci renderemmo conto che sì, un dipendente pubblico probabilmente sì, guadagna molto meno di quello che dovrebbe guadagnare realmente. Valutato poi che insomma nella maggior parte dei comuni, quasi tutti in sottorganico, i dipendenti pubblici sono costretti insomma a una sorta di super lavoro. In questo senso condivido la mozione del collega Arrida.
Grazie consigliere. Allora, se non ci sono altri interventi, ci sono state diverse proposte. Non dico niente. Ci sono state diverse proposte, una del consigliere Battilocchi, relativa alla modificazione di una parte della mozione, e una del consigliere Moretti. Consigliere Ardita, per quanto riguarda queste richieste.
Il patto che mi ha chiesto Battilocchi è lui che mi ha detto che non uscire, credo che. Sì, ma io non cerco la polemica con quello, come credo di non aver, non l'ho cercata anche sui giornali sulla mozione sulla sicurezza. Va bene, anche l'integrazione è stato più completo il capogruppo Moretti e anche l'aspetto che ha sottolineato il sindaco degli impiegati lo condivido pienamente.
Allora, consigliere Ardita, siccome sono state proposte delle modificazioni a quanto è stato da lei presentato, si rende necessario che lei accetti o non accetti, essendo il presentatore di questa mozione, quindi che chieda che venga votata così com'è, oppure con le integrazioni che sono state fatte, ad esempio anche dal consigliere Moretti, suo capogruppo.
Sì, accetto l'integrazione del capogruppo Moretti, sì.
Altri interventi?
Sì.
Va bene, quindi possiamo mettere in votazione la mozione. Il consigliere Acerva ha chiesto la parola.
Perché ci sono tre integrazioni. Verbalmente ho capito che noi dovremmo, fra virgolette, mettere sul sito quelle che sono le retribuzioni, anzi i gettoni dei consiglieri, quelle sono le retribuzioni degli assessori. Quello che la legge già prevede, la 103, diciamo che come si chiama, il Ministro della Funzione Pubblica già prevede di far inserire come collaboratori, quindi
sta qua.
Quindi in effetti
La modifica è praticamente quella proposta dal consigliere Moretti, perché il consigliere Battilocchi mi è parso di capire, però non è che posso... consigliere Boccato, cortesemente può dirlo al microfono, grazie.
Stavo dicendo che il Consiglio Comunale l'inverno scorso, quest'inverno, perché siamo in autunno del 2008, a gennaio e febbraio abbiamo approvato il regolamento per l'affidamento degli incarichi. In quel regolamento avevamo scritto che tutti gli incarichi dovevano essere pubblicati sul sito, il nominativo e il compenso che veniva erogato. Se voi avete visto, sono apparsi alcuni incarichi che non sono quelli dei tecnici, cioè il progettista di un'opera pubblica o il direttore dei lavori, ma fondamentalmente sono le consulenze. Ecco. Quindi già quello noi lo stiamo facendo. L'affidamento di questo tipo di incarichi lo prevede la legge finanziaria del 2007 che vanno pubblicati.
Quindi anche l'integrazione fatta dal consigliere Moretti comunque...
C'è la legge, in più c'è il nostro regolamento.
Una cosa, già che non ho risposto via email, se prende ufficialmente atto che do la disponibilità, quindi la do pubblicamente senza che gli mando l'email, anche se torno a ribadire, era già nella normativa del professor Brunetta che venissero messi anche i compensi pubblici, quindi lo diamo l'assenso, ma era pure superfluo, già era previsto dalla normativa.
Quindi stessa. Praticamente questa mozione rimane così con me, così come è presentata dal consigliere Ardito.
Sollecitare gli uffici e pubblicare.
Sì, ma è legge, quindi non è necessario che il Consiglio Comunale intervenga, però il consigliere l'ha presentata, aspetta a noi approvarla o meno. Ecco. Sì, ma il presentatore della mozione, un consigliere comunale ha presentato una mozione, ha diritto a presentare una mozione, il consiglio comunale ha il diritto a dovere di approvarla o meno, perché lui la presenta così con me. Considerato che le integrazioni, come giustamente ricordava il segretario comunale, così come proposte dal consigliere Moretti, è legge, quindi sono perfettamente inutili, la mettiamo in votazione. Con il dibattito allegato mettiamo in votazione questa mozione. Quindi, consiglieri, chi è favorevole all'approvazione di questa mozione, unitamente ovviamente al dibattito che è stato fatto, alzi la mano. Allegato.
All'unanimità.
Quindi non ci sono astenuti, non ci sono contrari, la mozione è approvata. Abbiamo adesso la mozione presentata dal consigliere Zonetti. Prego, consigliere. Illustri la mozione al Consiglio.
Grazie Presidente. Per facilitare il dibattito da parte delle forze politiche mi limito a leggere la mozione. Viste le proposte di riforma della scuola italiana con le quali il Ministro Gelmini andrà a cancellare un modello organizzativo e didattico che ha portato la scuola elementare italiana a essere delle migliori al mondo, reintroducendo la figura del maestro unico, riducendo l'orario scolastico a 24 ore settimanali, affidando il resto della formazione a corsi a pagamento, con grave danno delle famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori, reintroducendo i voti in decimi e i voti in condotta che non servono alla crescita personale degli alunni delle scuole elementari. Vista la mozione Coda, con la quale si impegna il Governo a, aperti virgolette, rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alle scuole di ogni ordine e grado, favorendo l'ingresso solo dopo il superamento di test e specifiche prove di valutazione, ed istituire classi ponte che consentono agli studenti stranieri che non superano le prove di test di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, chiuse virgolette. Vista la motivazione del provvedimento che, secondo la Lega Nord promotrice della mozione, è legata al fatto che in classi comuni gli studenti immigrati non apprendono e impediscono di apprendere agli studenti italiani. Considerato che alla dispo gli studenti stranieri rappresentano circa il 23% della popolazione scolastica e non hanno mai ostacolato l'apprendimento di studenti italiani, anzi hanno rappresentato una risorsa culturale e umana importante per tutti gli studenti della nostra città. La nostra comunità si è mostrata sempre capace di favorire un'integrazione dinamica dei cittadini di diversa nazionalità e proprio nelle scuole sono gettate le basi culturali dell'accoglienza che rendono possibile oggi la convivenza civile tra cittadini italiani e immigrati nella nostra città. Nelle nostre scuole la presenza di alunni stranieri ha mobilitato risorse che hanno avvantaggiato anche gli studenti italiani, i quali hanno arricchito il proprio bagaglio di saperi e di conoscenze dalle interazioni con i compagni di scuola stranieri, imparando non soltanto